One Podcast. È difficile accettare che si possa definire quel che è successo a Rafah, nella striscia di Gaza, 40 persone, soprattutto donne e bambini, morte carbonizzate nelle loro tende, un tragico incidente. È difficile, forse impossibile, accettare lo stallo della comunità internazionale davanti a quel che sta succedendo in Medio Oriente. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 28 maggio 2024, questo è Daytime, dentro la notizia. Come se fossimo incapaci di seguire due guerre contemporaneamente, ci eravamo distratti con Kharkiv, il massacro degli ucraini che continua da oltre due anni, le parole di Jens Stoltenberg, il segretario della NATO, rigettate da tutta la politica italiana, eppure non prive di una loro logica. Perché all'Ucraina e solo all'Ucraina non è concesso di difendersi usando le armi che le forniscono gli alleati, colpendo le postazioni da cui viene attaccata? So già la risposta: per evitare l'escalation, la terza guerra mondiale, il conflitto atomico. E a differenza di altri non ho risposte certe, solo mi chiedo cos'è che concede all'Ucraina un diritto alla difesa così limitato e a Israele invece un diritto alla difesa che dovrebbe accettare la definizione di terribile incidente per una delle stragi più inumane di questa guerra. Era considerato un luogo sicuro quel campo profughi a Rafah, vuol dire che le famiglie avevano portato lì i loro figli, che le mamme tenevano lì i bambini per tentare di metterli al riparo, convinti tutti di essere al sicuro, per quanto si possa sentirsi al sicuro nella striscia di Gaza. E invece sono arrivati i missili e il fuoco, perché secondo l'esercito israeliano si sarebbe trattato di un compound di Hamas. Un tragico errore. È difficile accettare le parole di Netanyahu ed è impossibile capire come faccia ad accettarle la comunità internazionale. Niente giustifica quel che ha fatto Hamas il 7 ottobre, un massacro che ha scatenato questa guerra, quasi invocandola. Ma niente giustifica l'operato del governo Netanyahu davanti alla sfida epocale che Israele si trova davanti: sopravvivere all'odio che sta generando, con una reazione mossa da un governo che ha dentro l'ultradestra e che giustifica tutti gli orrori come ha finora giustificato e legalizzato, lo ha raccontato sulla stampa due giorni fa Francesca Mannocchi, gli avamposti e gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Le immagini che arrivavano ieri dalla striscia erano una summa del dolore del mondo. Basta leggere oggi la testimonianza dell'infermiera di Medici Senza Frontiere Martina Marchiò. Scrive nella sua analisi invece Natalie Tocci che è normale sentirsi impotenti davanti al fatto che né Israele né gli Stati Uniti accettano il giudizio del Tribunale Internazionale dell'Aia. Infatti la morte è arrivata dentro Rafah nonostante tutti gli appelli e gli avvertimenti, e che però non bisogna fermarsi lì. Una lettura alternativa, scrive Tocci, sottolinea la dinamica per cui il diritto prova ad alzare la voce sulla violenza. Le proteste nei campus universitari, gli stati che riconoscono ora la Palestina, i tribunali internazionali che procedono nonostante le intimidazioni, ci parlano di società civili, di governi e di organizzazioni internazionali che hanno il coraggio di farsi sentire. Lo fanno nell'unico modo potenzialmente efficace, non invocando vacuamente la pace come amano fare in molti. È passato da tempo, dice Tocci, il tempo delle parole basta. Solo quando le parole sono seguite da azioni che dimostrano che non c'è impunità per i crimini di guerra, si può sperare di invertire la spirale di violenza. Sono azioni che richiedono coraggio, perché comportano un costo per chi le esegue, e purtroppo è il coraggio che manca ancora a molti altri protagonisti. La sospensione degli aiuti militari degli Stati Uniti a Israele è durata pochi giorni. È stato Biden ad abbassare lo sguardo per primo, mentre gli altri stati che esportano armi a Israele, dice Tocci, come Germania e Italia, non ci hanno neanche provato. Hanno preferito mostrare i muscoli solo nei confronti dei più deboli, ad esempio sospendendo gli aiuti umanitari all'Agenzia ONU per i profughi palestinesi. Però quegli aiuti l'Italia li ha riattivati due giorni fa, almeno così ha annunciato il governo. Conclude Tocci: tra i diversi motivi che frenano L'azione c'è l'accusa di antisemitismo, ormai fusa con la qualsivoglia critica di Israele, ma quando tutto diventa antisemitismo la minaccia è che non lo sia più. Avere il coraggio di parlare e di agire è negli interessi dei diritti di tutti, a partire dagli israeliani, perché Israele sarà sicura soltanto se e quando lo saranno anche gli altri. Come ha ricordato in una recente intervista Ariane Yair, sopravvissuto alla Shoah e gigante dei diritti umani.